Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Cosa vuol dire seguire veramente Gesù Cristo? Vuol dire frequentare gli incontri di chiesa, comportarti meglio, prendere alcune abitudini da cristiano, preghi prima dei pasti, speriamo una lettura della Bibbia? E certamente no, non è quella la vita cristiana. La vera vita cristiana è fondata totalmente sul fatto di riconoscerti peccatore giustamente condannato da Dio. Ravvedersi e aggrapparti a Gesù come colui che paga per te. Colui che ha pagato la tua condanna. La vera vita cristiana non è fondata su quello che tu fai. È fondata su quello che Gesù Cristo ha fatto. E continua ad essere la tua giustizia. Nella vita vera cristiana Dio ti dona un nuovo cuore. Non è che adesso ho scelto io. Infatti è brutto dire ho scelto, ho deciso di essere credente. Non è veramente il modo giusto di dire. Tu non hai deciso di accettare Gesù. Dio ti ha donato un nuovo cuore. Un nuovo cuore. Nuovi desideri. La Bibbia parla di nascere di nuovo, una nuova creatura. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Lo Spirito Santo entra dentro e sigilla. E quindi bisogna vivere novità di vita. Bisogna crescere. Cioè la vera vita cristiana crea un nuovo cuore con una crescita. Allora, purtroppo la crescita non è sempre perfetto, non è costante, ci sono cadute. Il re Davide cresceva molto bene, poi c'era una brutta caduta e poi è ritornato a crescere. In Ebrei 12:14 leggiamo: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Allora lì ci fa capire che nella vera salvezza c'è la santificazione, e senza la santificazione non c'è la vera salvezza. Se vuoi sapere come vivere la vita cristiana, cosa vuol dire una vita cristiana come dovremmo avere tutti i veri credenti? L'apostolo Paolo è un esempio della vera vita cristiana. Lui dice che è stato scelto come esempio per gli altri. Leggo un versetto, me ne parla in vari versetti. Imitate me. Io leggo in 1 Timoteo 1:6. Lui era un grande peccatore, ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua longanimità, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Quindi in Paolo vediamo la salvezza di Dio per un grande peccatore, e che è un esempio per noi. Dice: io sono stato il più grande dei peccatori. Dice: io sono. Cioè, non importa quanto grandi sono i tuoi peccati, quanti anni hai peccato, in Cristo c'è perdono. In Cristo c'è perdono. E poi in Cristo c'è perdono, ma c'è anche la santificazione. Non c'è salvezza senza la santificazione. Non c'è. Non c'è matrimonio con solo una moglie, se avevi anche il marito. Non puoi avere matrimonio con solo una moglie. Non è matrimonio. Serve una moglie e serve un marito. E non c'è la salvezza senza la santificazione. Dio ha stabilito Paolo come esempio per tutti coloro che crederanno in Cristo, e per quello che dice: imitate me. Similmente Paolo comanda a Timoteo di essere di esempio. affinché gli altri credenti possano seguire Timoteo. Quindi, come dovrei vivere? Guarda alla vita di Timoteo. Ecco come dovremmo vivere. Per esempio, in 1 Timoteo 4:12 leggiamo: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Se tramite Paolo Dio comanda a Timoteo di essere di esempio, questo vuol dire che noi dovremo seguire l'esempio di Timoteo. E dalla vita di Timoteo vediamo che la vita cristiana non è una vita passiva. Io ho la mia vita, faccio il mio lavoro e poi vado in chiesa. Magari dedico 20 minuti ogni mattina a leggere la Bibbia, ma poi ho la mia vita. No, la vita in Cristo è una vita di combattimento contro il peccato. Una corsa di santità sempre più profonda. Infatti in quel brano Paolo comanda Timoteo di essere di esempio nella parola. Abbiamo visto quello, nel modo che parliamo, quanto è importante le nostre parole. Quando io racconto a mia moglie o a qualcun altro i problemi della giornata, di lavoro, di scuola, dove sono stato, racconto i problemi o tiro dentro come Dio è all'opera, come Dio mi sta sostenendo? Sono di esempio nelle parole? O io parlo solo dei problemi, delle ingiustizie, che non è giusto, ma perché devo subire questo? Perché non fanno la loro parte? Perché mi trattano così? O tiro dentro, Dio è in controllo. Lui mi sta sostenendo. E Lui sta operando in me. Grazie a Dio per questa prova. Lui sa quello che fa. Così dico con le parole. Poi dice, nella condotta, modo di comportarmi, come mi comporto con tutti. Mi comporto da credente, faccio tutto quello che faccio per la gloria di Dio. Il mio comportamento è conformato alla santità di Dio. Poi siamo comandati a seguire l'esempio di Timoteo nell'amore. Amiamo gli altri, siamo pronti a sacrificare per i loro beni. Timoteo doveva combattere il buon combattimento per edificare altri. Lui era timido. Era timido. Non era facile per lui di affrontare le situazioni, ma essere di esempio nell'amore vuol dire superare la mia timidezza o la mia pigrizia o il mio orgoglio e impegnarmi per gli altri. Questa è la nostra chiamata. Siamo chiamati a seguire l'esempio di Timoteo nello spirito, che parla non solo di quello che facciamo, ma il cuore con il quale facciamo tutto. Non dobbiamo solo fare le cose giuste che dobbiamo. Dobbiamo farli di cuore, di buon spirito. Dobbiamo fare tutto per fede, confidando in Dio. E poi, dice, nella castità. In un mondo dove non c'è minimamente castità. Non c'è castità. Il mondo innalza il contrario, innalza nel modo di parlare, guardare, vestirsi, agire, sognare. E invece Dio chiama Timoteo ad essere un esempio nella castità, purezza totale, che è la chiamata per noi tutti. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo guardato in capitolo 6 di 1 Timoteo il pericolo terribile dell'avarizia, amare cose materiali, essere attirati ai soldi, alle cose materiali. E abbiamo visto che dobbiamo non essere attirati da queste cose. Allora, voglio andare avanti in 1 Timoteo capitolo 6. Oggi siamo arrivati al versetto 11. In questo versetto Paolo comanda a Timoteo, e quindi tramite Timoteo a noi, a non solo fuggire, dice che devi fuggire dall'avarizia, queste cose, e anche procacciare delle qualità. Quindi voglio leggere quello che troviamo in 1 Timoteo capitolo 6 versetto 11. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. c'è moltissimo in questo versetto per noi. Questo parla non solamente di quello che dobbiamo fare, ma del cuore che dobbiamo avere nella vita cristiana. Allora, notate che Paolo si rivolge a Timoteo con un titolo, uomo di Dio. Nella Bibbia questo titolo viene usato per uomini che camminavano in santità focalizzate su Dio, che è la loro vita, che non avevano la vita cristiana e poi il loro tempo. Per loro la vita di Cristo era tutto. Cioè, era tutto. Non dicono, oh, ho fatto tutto per Dio, adesso questo è il mio tempo. Loro, ma io sono stato comprato a caro prezzo. Non sono più, non è la mia vita. E la gioia era in Dio. Uomo di Dio, che privilegio avere quel titolo, seriamente. Se hai peccato non confessato, non sei un uomo di Dio, una donna di Dio. Però non è un titolo che Dio intende solo per pochi, è un titolo che dovrebbe applicarsi ad ogni persona che è in Cristo, perché dovremmo avere tale cammino. E quindi, Timoteo, sii di esempio. Tu sei uomo di Dio, quindi quello che ti imitano possono anche loro essere uomini e donne di Dio. Io devo ammettere tristemente che conoscendo centinaia e centinaia di persone, migliaia forse di credenti, è raro che posso dire lui, lei è un uomo e una donna di Dio. Ok, prego che ci saranno tanti in più, tanti in più. Io voglio diventare quello. E poi tutto quello che troviamo adesso, i comandamenti di questo versetto, sono per Timoteo, ma visto che Timoteo è un esempio da Dio per noi, sono per noi. Sono per noi. Quindi voglio vedere questi comandamenti. Il primo comandamento in questo versetto è di fuggire queste cose. Cosa vuol dire fuggire? Fuggire, non so se avete mai visto un documentario di un leopardo o un leone che corre dietro la preda. Cosa fa la preda? Oh, dovrei decidere di spostarmi. Cosa fa la preda? Corre con tutta la sua forza, con più della sua forza. Corre, salta, va, senza fermare, senza fermare. Corre, corre, corre. Ho visto un filmato di una lepre che aveva erano cani? O lupi che cercavano questo lepre e erano in tre, scusate, e correvano dietro questa lepre e questa lepre correva e ho detto, dopo un po' io ero stanco solo guardando, ho detto deve essere distrutto e correva e i cani non fermavano, essendo in due potevano darci un po' di pausa e correva. Questo è fuggire, è scappare con tutta la mia forza. Allora, tramite l'esempio di Timoteo, Dio ci comanda a fuggire da queste cose. Nel contesto sono avarizia, desiderio per le cose materiali, essere presi con le cose. Non basta solo, devo stare attento, non essere troppo attaccato. No, dobbiamo fuggire. Sai, i gioielli, una ragazza, giovane donna, 19 anni se non sbaglio. Ho predicato in un'altra chiesa e ho parlato di non essere attaccato ai soldi. Anzi, era primo Timoteo 6. E questa ragazza è andata a parlare con un anziano dopo dicendo, sai, io ho comprato l'altra settimana un paio di scarpe per 4 euro. Erano in saldo. Non è tanto per scarpe. Era avarizia. Non mi servivano minimamente. Solo che costavano solo 4 euro. Erano bellissime. Ha detto, wow. Ha detto, questo è il peccato di avarizia. E lei ha visto veramente il proprio cuore. Avarizia non è la cifra. È il cuore. È il cuore. Che quindi può essere una cosa di 1 euro, 3 euro, 5 euro. Non è la cifra. È il cuore. Ok. Che camicetta? Che questo? O quello lì? Sai, il mio smartphone, quello lì fa meglio. Il mio fa benissimo. Io troppi vestiti, ma vedo quello mi piace e lo compro. Ma dai, cosa vuoi? Gestisco bene i miei soldi. Dove è il cuore? E Dio ci comanda qui di fuggire. Di fuggire. Scappare con tutta la forza, perché è un peccato molto potente che ci intrappola. In questa società è quasi impossibile riconoscerlo senza Dio, perché è considerato buono e normale. Hai lavorato? Scusami. Sei una persona responsabile? Meriti quello. Ti sei affaticato? È scelta tua. Quindi Paolo dice qui, Dio tramite lui, di fuggire un attaccamento, qual anche più piccolo, alle cose materiali. Allora, se mi serve una camicia, vado a comprare una camicia. Se la macchina ormai non funziona, vado a cercare macchina. Non sta dicendo di non avere, sta dicendo di non essere attaccato. Ok, Dio possa rivelarci i nostri cuori. Perché non si tratta di soldi, o quanti ne hai, o quanto spendi, si tratta di cuori, di non essere attaccato. Sai, quando ho abbastanza, la Bibbia dice in quel brano, quando abbiamo da coprirci, quel minimo, non essere nudo o freddo, avere freddo, e di nutrirci, con quello saremo contenti. Io non vado a comprare altro se sono contento. Se io sono contento, sazio, io non mangio altro, giusto? Se tu sei sazio e ti offrono altro, tu dici no, 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 grazie, sono pieno. Essere contento è quello. E se io ho abbastanza, ho ampie camicie, io non vado a comprare altre camicie, anche se costano un euro, perché non ne ho bisogno. Dobbiamo fuggire un attaccamento alle cose materiali, che potrebbe essere solo sfogliare le riviste guardando le foto di cose o le pubblicità. Sogno, anche se non compro, è la stessa cosa. È una schiavitù, dove non c'è mai soddisfazione totale, perché c'è sempre qualcos'altro, sempre qualcos'altro, sempre qualcos'altro. Fuggiamo questo. Però quando scappi da una direzione, Dio ci dà il comandamento di non solo fuggire da quello andando in qualsiasi direzione, ma si dice di procacciare nella direzione opposta. E la parola procacciare è forte quanto è fuggire. Procacciare è quello che fa il leone, che non ha mangiato per 6 giorni e sa che se non trovo un po' di preda io posso morire di fame. Lui corre con tutta la sua forza, fissa gli occhi sulla preda e non si devia né a destra né a sinistra. Dove gira la preda, gira il leone. La parola procacciare è proprio quello. È uno che corre dietro con tutta la sua forza, focalizzato su una preda. Dio ci chiama a procacciare certe cose anziché desiderare per cose materiali. E quali sono queste cose? Questo elenco ci dice che sono la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. E prego che Dio ci aiuterà adesso ad analizzare cosa sono queste cose, che possiamo capire a cosa dobbiamo impegnarci ad ottenere sempre di più nella nostra vita. Prima di tutto dobbiamo procacciare la giustizia. La giustizia in questo caso descrive uno stile di vita, modo di vivere, in cui si fa solamente quello che è giusto davanti a Dio. Dio è l'unico metro di quello che è giusto. Non è quello che secondo me va bene. No, Dio è il metro. Perciò, procacciare la giustizia vuol dire vivere in modo che tutto quello che facciamo rispecchia la giustizia di Dio. Questo vuol dire come trattiamo gli altri soprattutto. Nella Bibbia, come tratto gli altri è il metro. Allora, se io lavoro in una ditta, questo è, ho lavorato in varie ditte, e se tutti, perché il dottore non è presente, riescono a fare meno del giusto, tutti, cosa dovrei fare io? Dovrei fare più di quanto fanno tutti gli altri perché la paga è uguale. Dovrei fare più? Assolutamente. quello è procacciare la giustizia. Io vivo secondo il metro di Dio. Non lavoro per il mio datore. Cosa dice Colossesi 3? Io lavoro, non lavoro per lui, lavoro per Cristo. Procacciare la giustizia vuol dire come tratto quelli di casa. Il marito che pensa alla moglie e ai figli e non fa come vuole fare, pensa ai loro bisogni. Vuol dire come tratto gli altri credenti. Io ho cose che servono a Diego e Diego ha cose che servono a me. Si chiamano doni spirituali e questo vale in ogni cambio di persone presente. Agire con giustizia, un aspetto, è io do quello che Dio mi ha dato per gli altri. Questo è vivere con giustizia. Non è che non me la sento, non ho voglia. No, no, io sono troppo stanco a preparare una condivisione. Non mi sento di chiamare lui o lei. Cioè, agire con giustizia, no, è la cosa giusta, lo faccio. Lo faccio. Chiesa, casa, lavoro, vicini, qualunque persona con cui abbiamo a che fare. In ogni campo della vita, di vivere riguardo la purezza, riguardo i soldi, riguardo il modo di parlare e comportarmi, agire con giustizia. Devo procacciare questo. Vivere così non è naturale. Non è naturale. Perciò dobbiamo procacciare, impegnarci con tutto il nostro cuore nella forza di Dio a vivere così. Allora non sarebbe possibile procacciare la giustizia se Dio dovesse lasciarci per conto nostro. Di natura non siamo giusti, di natura siamo schiavi del nostro peccato, però in Gesù Cristo siamo stati liberati dal nostro peccato. Siamo stati liberati dal nostro peccato. Possiamo adesso vivere come non era possibile prima. Quindi, aggrappandoci a Cristo, avendo la libertà in Cristo, procacciamo la giustizia nel nostro modo di fare con tutti. Dopo la giustizia, Paolo comanda a Timoteo, essendo Timoteo un esempio, comanda a noi di procacciare la pietà. Allora abbiamo già visto in qualche sermone fa cos'è la pietà. La pietà è una vita di riverenza, una vita di timore di Dio, una vita in cui tengo presente la presenza di Dio in tutto quello che faccio e penso e dico. È una vita in cui riconosco la presenza di Dio in ogni momento. E quindi questo gestisce come vivo. Cioè, procacciare la giustizia riguarda principalmente quello che facciamo. Procacciare la pietà descrive il cuore che abbiamo nel farlo. La giustizia riguarda quello che facciamo. Faccio la cosa giusta, ma io posso fare la cosa giusta per un cuore sbagliato. Procacciare la pietà è di farlo perché tengo gli occhi su Dio e ho timore di Dio e ho riverenza per Dio e so che devo rendere conto e voglio glorificare il mio Dio. Procacciare la pietà è avere quel tipo di cuore. Ma io non ho quel cuore. Io non ho quel cuore sempre. Tu? Tu sempre hai quel cuore? Sempre pensando a Dio? Io no. Io assolutamente no. E cosa devo fare? Come posso procacciare un cuore che spesso manca in me? Ecco, grazie a Dio, la risposta ci dà Dio. Se confessiamo il nostro peccato di non aver quel cuore in questo esempio, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Quindi quando riconosco io non ho quel cuore, ma io ho Cristo e posso confessare la mancanza di quel cuore. E tu, oh Signore, mi perdonerai e mi purificherai, che vuol dire che posso avere più pietà. Ecco come si procaccia la pietà. Soprattutto confessando il peccato. Quindi ricordo come ho parlato qualche sera fa. No, Signore, dove non ho tirato dentro Dio. Ho parlato delle ingiustizie, dei problemi, ma dove c'era Dio? E io posso confessare quello. Posso confessare di aver agito senza pensare a Dio, senza avere riverenza di Dio. Grazie a Dio che c'è Cristo. Possiamo, come avvocato, e questo è come procacciamo la pietà. Poi dice che dobbiamo procacciare la fede. Procacciare la fede. Perché serve procacciare la fede? Cioè, scusate, se siamo salvati per fede. Allora, abbiamo già fede in Gesù Cristo, se no non siamo salvati. Se uno è veramente salvato, crede, Gesù Cristo ha pagato il mio peccato. Quindi, in quel senso, ogni vero credente ha già la fede. Allora, se questo è vero, perché dobbiamo procacciare la fede? Perché sta parlando di un altro aspetto della fede, un altro tipo di fede. La fede di vivere per fede. La fede in ogni situazione della vita. Di fidarmi che Dio sta gestendo questo. Dio è in controllo. Dio è con me. Dio farà la cosa giusta. Quando ci troviamo in situazioni difficili, dobbiamo vivere per fede? Quando non riusciamo a capire perché ci sono certe situazioni ingiuste? Perché mica che capiamo. Perché è così? Dobbiamo vivere per fede? Dobbiamo procacciare la fede? Dobbiamo combattere i pensieri falsi? Che vuol dire? Non avremo tutte le risposte. Perché Dio non ci dà tutte le risposte. Se ho la risposta non mi serve fede. Non mi dà tutte le risposte. Dobbiamo combattere i pensieri falsi con la fede, confidando che Dio è in controllo. Dobbiamo ricordare l'opera di Dio nel passato. Dobbiamo ricordare, Signore, hai fatto quello e quello e quello nella mia vita, poi nella Bibbia quanti esempi, e nella vita di altri credenti quanti esempi. Allora, ho fede che tu sei in controllo qui. Come devo procacciare la fede? Sempre confessando quando dubito, ma ancora di più ricordando. Chi è Dio? Ricordando la fedeltà di Dio nel passato. Ricordando. Ecco come procaccio la fede. Ricordate che la fede non è avere la pace perché capiamo quello che Dio sta facendo. La fede è avere pace perché sappiamo che Dio è all'opera, anche se non capisco quello che fa. Però attenzione, procacciare la fede non vuol dire solo per le situazioni difficili e grandi. Cioè, in un certo senso, a volte è più facile avere fede in una situazione grande che in una situazione piccola. Cioè, se uno arriva notizia che fai un esame e il dottore dice, guarda, hai un tumore. In un certo senso, non è difficile avere fede, perché è così grande che mi sveglia a pensare a tutto e posso dire, la mia vita, Signore, la morte deve arrivare comunque, tu sei in controllo. Però è più difficile avere fede nelle prove quotidiane, le piccole cose. Per esempio, se hai un programma pieno che non riesci a fare tutto, e sembra che non è possibile fare tutto quello che è necessario fare, se guardi tutto quello che c'è da fare, anziché a Dio, sarai scoraggiato. Mi è stato detto, tu non puoi fare quello che devi fare. E da un lato, è verissimo, è certo. Ma posso fare tutto quello che Dio intende per me di fare? Giusto? Posso? No, non posso fare quello che devo fare. Il mio elenco è troppo pieno. Assolutamente. Ma posso fare tutto quello che Dio intende per me di fare? Se io guardo a quello che ho da fare, anziché a Dio, io sarò aggravato, scoraggiato, soffocato, è probabilmente amareggiato. Invece, se io guardo Dio e dico, Signore, tu sei in controllo? E tu mi hai mandato anche questo. E mi hai mandato anche quello. Vuol dire che è la cosa giusta, Signore. Vuol dire la cosa giusta. Questo è quello che vuol dire fidarci di Dio. Non che vedo quello che sta facendo, ma mi fido che sta facendo, perché sta facendo. Allora, ciascuno di noi ha pesi diversi. Per una mamma con 2 o 3 bambini piccoli, lei dice, non ho tempo di fare tutto perché i bambini sono sempre là. Conosco mamme che dicono, io non riesco neanche ad andare in bagno da sola. Sai, quando hai 2 o 3 bambini piccoli e non ti fidi di andare perché possono combinare, perché ci sono quell'età 2 o 3 anni dove combinano, no? E allora, e non c'è momento, sembra un momento. È un momento pesante, potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere altre cose. O dobbiamo procacciare la fede. Forse hai situazioni ingiuste, forse pesi di casa, forse hai un coniuge che ti è un peso, un figlio o un genitore, forse hai il lavoro. Serve la fede. Ma la battaglia più terribile, la battaglia più difficile, la battaglia più dolorosa, la battaglia in cui non potremo mai farcela da soli, è la battaglia contro il nostro peccato, il proprio peccato. Questa è la vera battaglia. Ognuno di noi ha dei peccati in cui cade ripetutamente. Oh Signore, ancora voglio libertà da questo. Allora, se mai serve la fede, se mai dobbiamo procacciare la fede, e nella battaglia contro il nostro peccato. Dobbiamo combattere, ma dobbiamo guardare a Dio più di quanto dobbiamo combattere. Cioè, non è che per primo devo combattere, no, per primo devo guardare a Dio. È impossibile per noi di vincere il proprio peccato da soli. Quando guardiamo a noi stessi, oh Signore, ancora, oh non voglio mai più fare quello, eppure sono caduto ancora. Dove sto guardando? Dove sto guardando? A me stesso. Devo procacciare la fede. Dove dire, Signore, certo cado, io sono debole, ma tu sei forte e tu sei me e posso fortificarmi nella tua potenza. Signore, tu completerai la tua opera in me. Perché lo dici, procacciare la fede è legato a conoscere le promesse. Procacciare la fede è legato a conoscere le promesse, ok? Se tu non conosci le promesse di Dio, non puoi procacciare la fede. Fedi in cosa? Conoscere le promesse serve la parola di Dio. Allora possiamo avere pace. Dio dice che è in controllo di tutte le cose affinché cooperino al nostro bene, ma quel bene non è una vita con meno problemi, con meno ingiustizie contro di noi, con meno dolori. Quella vita è che Lui ci sta trasformando nell'immagine di Cristo Gesù. Quindi, per me di procacciare la fede, devo conoscere le promesse e ricordare quello che Dio dichiara che sta facendo. Perché se io credo che la fede è che Dio mi toglierà questo problema, la fede è che Dio guarirà questa malattia, Dio mi darà un lavoro che paghi di più, se questa è la mia fede, io sarò deluso. Perché sto procacciando una fede che Dio non promette. Io devo conoscere quello che Dio dichiara e poi posso procacciare la fede in base a quello che Dio ha dichiarato e non sarò deluso. Dio è fedele, Dio è sovrano. Grazie a Dio, Dio ci ama, Dio è perfetto in sapienza. Chi confida in Dio non sarà deluso. Confidiamo in Dio, procacciamo la fede. Arriviamo ora al comandamento di procacciare l'amore. Come Timoteo, anche noi dobbiamo procacciare l'amore. Ricordate che il più grande comandamento qual è? Amare Dio con tutto il cuore, mente, anima e forza. E il secondo comandamento è di amare il nostro prossimo come noi stessi. E Gesù dice, lo scrivo, dice che da questi due comandamenti dipende tutta la legge. Procacciare l'amore riguarda sia quello che facciamo, sia il cuore con il quale lo facciamo. Cioè, veramente amare vuol dire, definizione di amare? Impegnarci per promuovere il vero bene di altri. Questo è veramente amare. Perciò, procacciare l'amore vuol dire vivere impegnandoci per il vero bene degli altri. Se noi crediamo che siamo troppo impegnati, e non dico per un periodo di qualche giorno succede qualcosa, ma come vita, se io sono troppo impegnato di poter promuovere e aiutare gli altri, ho un metro sbagliato di quello che devo fare. Ho innalzato i miei impegni troppo alto. Se io dico, no, no, vorrei, ma non riesco, non riesco, non riesco, non in questa stagione di vita, ma già è già un anno. è già mesi, mesi, ma tu non capisci. No, tu non capisci. Che tu hai detto, devo fare tutto questo e non devi fare questo. Gesù riprendeva Marta per quello. Devo cucinare. Marta, Marta, ti preoccupi per tante cose. Una cosa sola è necessaria. E Maria ha scelto la buona parte e non le sarà tolta. Manchiamo fede quando diciamo che non riusciamo a impegnarci per amare gli altri. Procacciare l'amore vuol dire riconoscere quando manco di amore. Questo è importante, voglio ripeterlo. Procacciare l'amore. Primo passo è riconoscere quando manco amore. Primo passo di procacciare l'amore è riconoscere quanto manco di amore. Devo riconoscere, Signore, ho agito con egoismo. Mancavo l'amore, perdonami questo peccato, allora sto procacciando l'amore. Solo così possiamo crescere nell'amore. A volte, con il nostro orgoglio, o nel nostro orgoglio, anziché confessare un peccato, vogliamo solo impegnarci di più a migliorare. Cioè, non vogliamo confessare, vogliamo solo migliorare. Ma non dobbiamo mai saltare il passo di confessare il nostro peccato, perché solamente così possiamo avere il perdono per essere purificati. Questo vale in qualunque campo, pietà, fede e qui in amore. Quindi, primo passo per procacciare l'amore è di umiliarci per dire, Signore, sto vivendo senza l'amore che è giusto avere. A livello pratico, procacciare l'amore vuol dire avere un profondo impegno di amare gli altri di più, che vuol dire anche conoscere gli altri. Io non posso impegnarmi per il bene se non so minimamente quali siano i bisogni. Sapete qual è uno dei modi più importanti che posso impegnarmi per il vero bene degli altri? Pensando a tutto quello che posso fare per gli altri. Qual è una delle cose più importanti in assoluto per impegnarmi per il bene degli altri? Quindi procacciare l'amore. Qual è? Usare i miei doni spirituali. Usare i miei doni spirituali. Edificare gli altri con i doni che ho. E questo richiede tempo. Tempo che se faccio calcoli non ho. Se io faccio calcoli non ho. Se tu fai calcoli dici non riesco, guarda il mio calendario, guarda il mio programma, non ho tempo. Non stai procacciando l'amore. Procacciando l'amore ti fa mettere via il programma e usare i doni che Dio ti ha dato, perché usare i doni non è automatico, non è qualcosa che si fa principalmente al culto la domenica, una piccola parte, ma una piccola parte. Devo cercare contatto con gli altri per usare i miei doni, sia di parole che di opere. Quindi una parte grandissima di procacciare l'amore e di impegnarmi a usare i miei doni spirituali per la crescita degli altri, che richiede tempo, richiede sacrificio. E poi un altro aspetto di procacciare l'amore. Leggo 1 Corinzi 13, da 4 a 7, parlando dell'amore. E notate cos'è la cosa che stiamo procacciando. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Leggendo quello io vedo subito, Signore, ho bisogno di crescere. Una parte importante di procacciare l'amore, io voglio strappare via una cosa da qui, è di non tener conto del male e di credere ogni cosa. Credere ogni cosa vuol dire credere il bene. Mille volte, dico al giorno, ma tante volte al giorno, succedono cose. Uno mi dice qualcosa, uno fa una certa cosa, non è chiarissimo il suo intento, la sua motivazione, quello che ha dietro. Io posso scegliere di interpretare quell'azione, quella parola, quello detto, in una brutta luce o una bella luce. Cioè, non è chiaro. Posso io scegliere come vederlo. Posso vederlo male, posso vederlo bene. Posso vederlo male, posso vederlo bene. Ho la scelta. L'amore crede ogni cosa. L'amore crede il bene. Procacciare l'amore è presumere il bene finché l'evidenza non mi permette più. Questo è procacciare l'amore. Procacciare l'amore è presumere che la persona che ha sempre fatto quello sta cambiando. Procacciare il bene. O che possiamo procacciare, scusami, procacciare l'amore. Procacciare l'amore vuol dire non vivere solo per i nostri impegni, ma anche per gli impegni e i bisogni degli altri. Vi leggo, per esempio, Filippesi 2, da 2 a 4. Rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Dobbiamo procacciare l'amore, vuol dire impegnandoci per il bene degli altri. Grazie a Dio, Gesù Cristo ha procacciato l'amore. Grazie a Dio, Gesù Cristo ha pensato al nostro bene. Grazie a Dio che non ha cercato unicamente il proprio interesse, ma ha cercato i miei e i tuoi interessi, andando alla croce e portando la mia colpa su di sé per subire al mio posto. Certo, ha procacciato l'amore di Gesù Cristo, l'amore per noi. Ringraziamo Dio che Gesù Cristo ci ha amato così tanto e continua ad amarci, perché cosa fa adesso? Cosa fa adesso Gesù? Primo Giovanni, capitolo 2. Lui è dove? L'avvocato, presso Dio per noi. In Ebrei e anche in Romani 8, Gesù intercede per noi, presso il Padre. Gesù gestisce le cose perché ha ogni potestà in cielo e in terra. Gesù ancora si impegna per amarci. Gesù procaccia totalmente e ha preso l'amore nei nostri confronti. E perciò Dio ci comanda a procacciare l'amore. E poi c'è il comandamento di procacciare la pazienza. Allora, questa parola pazienza è diversa dalla parola italiana. È la parola che vuol dire sopportare difficoltà senza mollare, senza ritirarsi indietro, senza smettere di guardare avanti e camminare per fede. Vuol dire rimanere forte e costante nonostante le tribolazioni che ci affliggono. E l'unico modo di avere pazienza è tenere gli occhi su Dio. Non puoi avere pazienza con la tua forza, e quando tu guardi a Dio che puoi avere questa pazienza. La nostra forza non è sufficiente. Nella nostra forza, quando ci sono prove dopo prove, ingiustizia dopo ingiustizia, cosa succede? Come stiamo? Guardando noi stessi, scoraggiati e purtroppo a volte amareggiati. Non è giusto! Non è giusto! Sono stanco! Questo è come arriviamo quando cerchiamo la nostra forza di affrontare le prove. Dobbiamo guardare a Dio. Dobbiamo guardare. Quando guardiamo alle nostre forze, vuol dire che non stiamo camminando per fede e non saremo capaci né a avere pazienza né a amare. Dobbiamo guardare a Dio. Allora, quando guardiamo a Dio, ci fortifichiamo nella sua forza e nella forza della sua potenza. Quando pensiamo al suo immenso amore per noi, quando pensiamo al fatto che Dio è in controllo di tutto, quando pensiamo al fatto che Dio non permette che siamo provati oltre le nostre forze, quando ricordo la verità che tutte le cose cooperano al mio vero bene, allora possiamo avere pazienza in qualunque prova o situazione. Allora, Dio nella sua saggezza a volte permette prove dure e pesantissime che durano per tanto tempo. Se guardiamo solo alla prova, qua, non capendo ma perché, saremo agitati come Giobbe. Giobbe era molto agitato. Ha iniziato bene, ha finito male fino alla fine, e poi Dio ha cambiato il suo cuore. L'unico modo di avere pazienza è di ricordare che Dio è in controllo e ci ama. Tu non puoi avere pazienza se cerchi di valutare solo le circostanze. La pace che porta alla pazienza vera arriva solo se ti ricordi Dio mi ama e Dio è in controllo e sta usando e gestendo questa prova. Perciò procacciate la pazienza, che vuol dire tenere gli occhi su Dio. Ricordare di nuovo le promesse di Dio e anche il cuore di Dio. Ecco come avere pazienza. Ecco il modo di procacciare la pazienza. E poi arriviamo all'ultima qualità da procacciare, ed è la mansuetudine. La mansuetudine è fondamentale nella vita cristiana ed è una cosa che manca molto spesso. Questa qualità è così importante. Per avere la vera mansuetudine riguardo una vita soprattutto umile. Umile. Allora, una persona che va in giro dicendo quanto è umile, non è umile. Giusto? Una persona umile, c'è un detto, non si vede piccolo e di poco valore. Una persona umile non si vede. Una persona umile non guarda se stesso pensando quanto sono un verme. Una persona umile non guarda a se stesso, perché non merita il suo tempo. Quando io sono abbattuto dalla mia condizione, ancora un disastro, questo è mio orgoglio. È mio orgoglio che è afflitto, che non sono più avanti di quello che sono, e mi affligge. Quando guardo a Cristo, voglio essere più avanti, ma con tutto il nostro cuore. Devo essere umile. E questo vuol dire umile, a dire quello che mi arriva, Signore, quello che mi arriva è giusto perché viene dalla Tua provvidenza. Quando ti arriva che la gente ci tratta male, ti rendi conto che Dio gestisce la gente? Riconosci quello. Non chiedetemi come, io non capisco. Come riesce Dio a gestire il peccato? Non lo so. Non riesco a metterlo insieme nella mia piccola mente, ma è vero. Dio è chiarissimo in questo. Perciò quando mi arrivano situazioni ingiuste, io devo ricordare, Signore, Tu sei in controllo. Questo mi permette di essere mansueto. Questo mi permette di avere pace. E questo è diverso che essere rassegnato. Ho parlato con una persona che diceva, mi sono reso conto che mi sono rassegnata. Rassegnate, va bene, è così. Non c'è pace, non c'è ringraziamento, non c'è speranza, è un indurimento del cuore. No, no, non cambierà mai, non prego più. Accetto che è così. Questa rassegnazione non è mansuetudine. La mansuetudine. Accettiamo con pace quello che la provvidenza di Dio ci ha dato, anche se non capisco. La mansuetudine è fondata sulla fede in Dio. Insieme all'umiltà, l'unico modo di essere mansueto è di essere umile, sapendo non merito di più e sapere che Dio è in controllo. La mansuetudine viene accompagnata sempre con quello che noi cerchiamo, sperando che i problemi si risolveranno. Noi crediamo, se solo potessero andare via questi problemi, avrei pace. No, tu avrai pace quando tu sei mansueto. Stai cercando nel posto sbagliato. La mansuetudine, un altro aspetto della mansuetudine, descrive, proprio dalla parola, un atteggiamento di gentilezza nei confronti degli altri. Quindi è il contrario dell'essere brusco e impaziente. La parola mansuetudine descrive uno che è gentile e paziente con gli altri, e questo perché ha fede di Dio. Tu hai mansuetudine? Non è difficile riconoscere. Basta valutare con onestà come reagisci quando le cose vanno, quello che si potrebbe dire, male. Quando vanno come non vorreste che andassero. Come reagisci? Come stai nel cuore? Rimani calmo, ma non solo esternamente, ma internamente? Hai ancora pace nel cuore? Continui a parlare con gentilezza e pazienza con gli altri? Questi sono frutti di una persona mansueta. Succedono cose. Allora, un genitore può riprendere un figlio, ma non perché è agitato. Ti avevo detto tante volte! No, quello non è mansuetudine. Vieni qua, devo punirti perché ti avevo detto tante volte. Cioè, non, forse il contenuto sarà simile, ma uno è pieno di peccato e l'altro è mansueto. La mansuetudine non è naturale, non dipende dal carattere. Allora uno potrebbe dire, ma lui è tanto estroverso, un atteggiamento così, lui non sarà mansueto, ma lui lì è molto riservato. No, questo qui, non essendo mansueto, alzerà la voce. Questo qui, non essendo mansueto, si chiuderà dentro e macina tutto dentro. Tutti e due possono mancare la mansuetudine. Mansuetudine non dipende da quanto esterni. Mansuetudine è una condizione di cuore. Quindi la persona tutto chiusa, la persona tutto estroverso, entrambi possono essere o non essere mansueti. Questo è importante capire. Visto che non è naturale essere mansueti, dobbiamo procacciare questo. E per procacciare la mansuetudine, come devo fare? Per procacciare la mansuetudine, come devo fare? Devo confessare. Soprattutto quali peccato o peccati. Orgoglio. Orgoglio. Mancanza di fede. Egoismo. Voglio che le cose vadano come voglio io. Devo confessare questi peccati. Così sto procacciando la mansuetudine. Oh, prego che procacceremo la mansuetudine perché ci fa assomigliare a Gesù Cristo. Allora, in questo versetto 11, Paolo comanda a Timoteo, e tramite l'esempio di Timoteo comanda a noi, di fuggire l'attaccamento alle cose materiali. Abbiamo parlato a lungo su quello nell'ultimo sermone in Timoteo, ma ricordate che Dio ci comanda a fuggire. A fuggire, che per me vuol dire, se ho troppe cose, vuol dire andare, uso l'esempio dei vestiti, solo che è facile, aprire l'armadio e fare una selezione e dare la Caritas. Cioè, non basta, ok, non compro più, ma se ho ancora tanti che ho preso per avarizia, perché amo le cose, devo disfarmi. Cioè, questo, non sto parlando di vestiti, è un esempio pratico. Dobbiamo fuggire l'attaccamento alle cose. Si può usare tutto, se è quello che serve per vivere, ma è l'attaccamento, non il possesso. Però non dobbiamo solo fuggire dal male, in questo caso l'avarizia, dobbiamo procacciare il bene. E chiudo rileggendo il versetto 11, elencando le cose che dobbiamo procacciare, che è vita diversa quando procacciamo queste cose. Tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. L'unico modo di procacciare queste cose è di dimorare in Cristo. La nostra forza non sarebbe mai sufficiente, ma non dobbiamo combattere con la nostra forza. Possiamo fortificarci nel Signore, nella forza della Sua potenza. Possiamo dimorare in Cristo confessando il peccato giorno per giorno. E dimorando in Cristo possiamo avere la vittoria che Lui ha vinto per noi sulla croce. Non siamo più schiavi del peccato in Cristo. Abbiamo la vittoria in Cristo, ma dobbiamo combattere. Combattere la carne, fuggire il male e procacciare, correre dietro queste qualità che Dio ci comanda qui. Vivendo così ci porterà sempre più vicini a Cristo. Ci porterà ad edificare il corpo di Cristo, che vuol dire essere edificati, ci porterà ad avere la gioia e la pace della salvezza. Oh, che Dio ci aiuti a vedere più di Cristo, a fuggire l'avarizia e a procacciare la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine.
mentre aspettiamo e affrettiamo il ritorno di Cristo. Preghiamo. Padre nostro, e se possiamo veramente dire Padre nostro, è una grazia infinita, immensa, e nessuna benedizione terrena è minimamente simile. Padre nostro che sei nei cieli, ma per mezzo di Gesù Cristo sei con noi. Abbiamo bisogno di confessare. Confessare tante volte che non abbiamo avuto. Non abbiamo avuto queste qualità, Padre. Non abbiamo avuto la giustizia. Ci siamo comportati ingiustamente per vantaggi terreni. Quante volte non abbiamo avuto la pietà, timore di te, riverenza. Ogni volta che scattiamo, ci agitiamo, non stiamo avendo riverenza verso di te. Quanto spesso non abbiamo avuto l'amore. Abbiamo fatto calcoli umani non tenendo conto di chi sei. Quanto spesso non abbiamo avuto l'amore giusto. Quante volte non abbiamo avuto la pazienza di sopportare nelle prove, nelle difficoltà. E quante volte abbiamo mancato la mansuetudine, arrivando ad essere agitati, turbati dentro anziché tranquilli. Però presso Gesù Cristo c'è perdono. Se noi confessiamo i nostri peccati, c'è perdono in Gesù Cristo. Ti prego che possiamo veramente valutare, esaminarci, riconoscere i peccati, confessarli per camminare in novità di vita. Ti ringrazio, Padre, che quello che ci comandi qui non sono comandamenti gravosi, sono comandamenti dolci che ci portano a vivere più di Cristo, a vivere più della Tua pace e la Tua gioia. Grazie per la Tua parola, per lo Spirito Santo, per le meravigliose promesse. Ci mettiamo nelle Tue mani, combattendo nella forza che abbiamo in Cristo. Grazie, oh Padre. Glorificati in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.